interessi, di unire le forze, di unire le battaglie, insomma, di riuscire a creare una rete nella rete.
Sì, infatti c'è anche un altro sito molto importante, blog, che è femminismi.noblogs.org, che quella è una piattaforma che raccoglie attraverso gli RSS tutti i blog femministi che si trovano su, soprattutto sulla rete Noblogs, perché è più facile da collegare, ma anche in altre, andando a visitarlo ci si trova di fronte a una scacchiera con tutte le ultime notizie che escono sui blog femministi che si trovano nella rete, che hanno fatto rete in un unico, in un unico portale. Però ci tenevo a parlare con te di un altro progetto che sta a cuore a noi tutte, perché è un progetto importantissimo, e quindi così era semplicemente per chiacchierarne noi due insieme. Noi lo citiamo sempre quando facciamo il GR a cura del martedì autogestito, che è un GR che, come ogni martedì, inizia parlando dei femminicidi, che sono una lunga lista, come se fosse un bollettino di guerra. Appunto, il sito da cui prendiamo le informazioni è Bollettino di Guerra. Ne parliamo un po' insieme dell'importanza?
Sì, ne parliamo insieme, anche perché il sito da cui prendiamo le stesse, anche noi, le stesse informazioni come Femminismo Sud è Bollettino di Guerra, anche perché intorno ai femminicidi viene comunque riportata la notizia in un modo, nei media, che spesso e volentieri va decostruito. Quindi Bollettino di Guerra è un sito che riporta i casi di femminicidio soprattutto, ma non solo i casi di femminicidio. Infatti, per chi si collega a bollettinodiguerra.noblogs.org troverà anche la scritta cronaca quotidiana di violenze maschili su donne e bambini, quindi c'è sicuramente il conteggio delle vittime, ma non solo, ci sono anche altre notizie che spesso e volentieri nei media vengono riportate come il trafiletto, se così, sì, i trafiletti di
nella cronaca appunto dell'omicidio passionale per gelosia, così, del pettegolezzo, quasi relegato al pettegolezzo.
Pettegolezzo spesso e volentieri al fatto privato, cioè una cosa, oppure al delitto passionale, appunto, come si diceva, dove in realtà la passione non esiste. E il Bollettino di Guerra, aggiornato fino ad oggi, conteggia 38 vittime.
Sì.
Spesso e volentieri qualcuno ci ha detto che i numeri di Bollettino di Guerra sono differenti rispetto al conteggio invece delle vittime che viene portato avanti in maniera ufficiale. C'è un motivo peculiare a Bollettino di Guerra, che è quello per cui il Bollettino di Guerra conteggia anche le vittime che vengono considerate trasversali. Cosa significa vittime trasversali? Per esempio, faccio l'esempio della strage di Brescia del 4 marzo, c'è quest'uomo che ha ucciso la ex moglie e altre tre persone. Queste tre persone erano la figlia e altri due parenti, e nel conteggio ufficiale queste tre persone, diciamo, non sono considerate vittime di femminicidio, cioè la vittima di femminicidio viene considerata solamente la donna, diciamo. Invece in Bollettino di Guerra le vittime di femminicidio, tra virgolette, diciamo, tra virgolette, trasversali, vengono conteggiate appunto perché fanno parte della violenza di genere, anche se sono vittime della violenza di genere.
Certo, questa, certo.
Sì, sì. E questo appunto fa sì che ci sia questo diverso conteggio, il conteggio, diciamo, più ufficiale, il conteggio di Bollettino di Guerra. Ed è importantissimo Bollettino di Guerra proprio perché dimostra che in realtà nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese, poi se andiamo a vedere anche gli altri paesi, la situazione è simile un po' ovunque, è in atto una vera e propria guerra contro le donne. Si leggevo da poco, per esempio, che la violenza di genere fa più vittime della mafia, ed è tutto assolutamente vero. Cioè, in Italia le vittime di violenza maschile superano il centinaio tutti gli anni, non esiste un modo per riportare la notizia in maniera, diciamo, più soft. Non abbiamo modi per raccontare quello che accade in realtà in Italia, se non dimostrando, appunto, grazie al bollettino di guerra, grazie a siti come il bollettino di guerra, che esiste, appunto, una guerra quotidiana contro le donne, una guerra che fa delle vittime.
Certo, addirittura l'ONU ha detto che c'è un'emergenza in Italia femminicidi, quindi è molto molto grave la situazione. Noi ti ringraziamo per il tuo contributo, adesso ti salutiamo in maniera tale da lasciare lo spazio anche alla presentazione di altri siti e altri blog. Ti ringraziamo molto e un saluto.
Grazie a voi.
A presto, ciao.
A presto, ciao.
Ciao, ciao.
Lotto, lotta.
Lotto, lotta.
24 ore di diretta radiofonica femminista e lesbica, non stop.
Bene, approfittiamo per salutare i compagni e le compagne di Radio Blackout che sono entrati, ci hanno agganciato in streaming 8 minuti fa. Sono delle frequenze importantissime di una radio libera di Torino che tutti quanti conosciamo.
Sì, una radio militante come Onda Rossa, e quindi vabbè, ovviamente salutiamo sia le redattrici che i redattori, ma anche chi ci ascolta da Torino. E dai!
Dai!
Siamo all'interno dello spazio femministe e lesbiche nella rete, abbiamo mandato appunto lo streaming di Radio Di Massa, che anche loro peraltro adesso riagganciano di nuovo il nostro segnale, quindi ne approfittiamo per salutarle e ringraziarle della bella intervista che hanno fatto, e parliamo anche dei blog in questo momento, poi passeremo ad altre radio web.
Passeremo ad altre radio web, però per chi si è sintonizzato in questi minuti vi ricordo che questa è la maratona radiofonica femminista e lesbica per l'8 marzo. Entreremo nel mito con 24 ore di diretta e eccoci.
Il mito entrerà in noi, oh, sì. Ma non sappiamo ancora. Staremo a vedere, va bene, un po' di musica e poi continuiamo a parlare con le donne che popolano la rete. Not to bluff. I hold you down when shit gets rough. Baby, I know you're worth it. She walks the mile, makes you smile all the while, being true. Don't take for granted the passions that she has for you.
Bene, abbiamo un'altra corrispondenza telefonica con una compagna, una delle malafemmine. Ciao!
Ciao!
Bene, abbiamo chiamato lei perché vogliamo che presenti il progetto Malafemmina.
Allora, Malafemmina è un progetto che è attaccato alla storia e alla radice di femminismo a sud ed è un progetto sulla precarietà, di comunicazione sulla precarietà. Abbiamo cominciato a metterci mano molti mesi fa, oramai quasi un anno fa, per 6 mesi circa più o meno credo ci abbiamo raccontato su delle storie, abbiamo costruito lì un personaggio che era appunto Malafemmina ed era un personaggio che in qualche modo racchiudeva tutte le storie di precarietà, insomma le storie di difficoltà di vita vissuta di una ragazza che giovane che andava più o meno da un'età media dai 32 ai 36 anni e che raccontava tutte le sue disavventure, insomma i suoi 1000 lavori, le sue fatiche, le sue storie quotidiane eccetera eccetera. Il progetto nasce dall'esigenza di lavorare appunto sulla comunicazione, di dare appeal alla figura della persona precaria o dei precari in generale, quindi della donna precaria con uno sguardo che con un'attenzione di genere, da un punto di vista di genere, e in qualche modo diciamo tenta di mettere in discussione tutte quelle che erano le critiche, che sono tuttora le critiche che sono fatte ai precari. All'epoca io mi ricordo che si rifletteva tanto sul fatto che c'erano ministri su ministri che ti chiamavano da fannullona a deficiente, niente, a cogliona, insomma te le dicevano tutti i giorni di tutti i colori. La figura della precaria in generale o dei precari in generale insomma appare come quella di gente che non si sa dare da fare, non autonoma, dipendente dai genitori, che aspetta che qualcuno gli metta il pane in bocca, gente senza spina dorsale che non fa un cazzo dalla mattina alla sera. Se poi parli delle donne precarie in generale si dice che dipendano sempre dai mariti, dai fidanzati, dai padri, dai genitori e che non fatichino mai, non facciano alcuna fatica. C'era il problema dello studio, di mettere anche in evidenza il fatto che per studiare ci si indebita, che per studiare si lavora un sacco, che si lavora tanto mentre stai studiando, che quindi studi, ti paghi l'università e nel frattempo lavori, fai la cameriera, ti fai un culo così dalla mattina alla sera. C'erano un sacco di cose da dire e che bisognava dire. Il personaggio è andato bene, nel senso che si è inventato un blog e una maniera di comunicare le cose attraverso storie personali, con un linguaggio che è nazional popolare militante, studiato apposta per fare in modo che la gente in qualche modo si immedesimasse, che tutte quante le persone si immedesimassero, e abbiamo raccontato lì le nostre storie, in realtà quelle che noi stesse avevamo vissuto e che abbiamo anche raccolto dalle nostre amiche, dalle persone che conoscevamo, tutte racchiuse in una sola persona che raccontava appunto di queste esperienze nelle quali si conoscevano tantissime donne, tantissime persone. Non abbiamo detto a nessuno che cos'era questo progetto fin quando non c'è stato il Femblog Camp alla fine di ottobre a Torino, e alla fine quando l'abbiamo detto abbiamo raccolto altre persone che adesso collaborano al progetto della Femmina e tuttora diciamo lavorano su un progetto di comunicazione sulla precarietà.
Senti, sono delle storie che poi veramente chiunque legge dice questa cosa è successa anche a me, veramente non è molto difficile immedesimarsi. Che tipo di riscontro ha avuto Malafemmina?
Malafemmina ha avuto un grandissimo riscontro, è stata seguitissima da subito, il blog è schizzato subito in termini di visite, di accessi. Tantissime persone, ma soprattutto tantissime, ma donne e uomini in generale che l'hanno seguita, lei è diventata un mito, una sorta di mito nazional popolare, ed era un mito che raccontava il nostro linguaggio, quindi il nostro codice di comunicazione, le nostre esperienze, che raccontava di donne in una maniera totalmente differente, cioè lei è una donna totalmente disinibita,
poliamore, che diciamo, fa sesso con chi le pare, liberate e liberatorie da un certo punto di vista, sia nel linguaggio sia nella modalità di vedere la vita, che non ha questo affanno della maternità, non produce, diciamo, non vuole prodursi in termini corporei finalizzando la produzione all'utilità dello Stato, non si vuole fare possedere, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo viene raccontato appunto con semplicità, e la cosa stranissima è che è una cosa che invece è diventata di grande impatto anche tra le persone che possibilmente non condividevano, però è riuscita questa figura a dare appilla delle idee che normalmente passano come ultime, come secondarie, come assolutamente scartate, anzi criminalizzate, demonizzate di più. Invece, siccome sta donna è diventata una santa, qualunque cosa le mettevi in bocca andava assolutamente bene, per cui era la figura della santa precaria che diceva tutto quello che le pareva, e dall'alto, dal basso, diciamo, della sua nobiltà d'animo e delle sue gesta, poteva compiere qualunque infrazione al lavorale comune e tutto le sarebbe perdonato, ma tutto sarebbe stato capito, e quindi, diciamo, si è superata anche una soglia rispetto alla possibilità di ascolto che tu riscontravi nelle persone. Su Facebook è diventata un'amica di tante persone, immediatamente sono andati lì a chiedere l'amicizia migliaia e migliaia di persone che spionavano, sono diventate migliaia e migliaia nel giro di pochissimo tempo, gli accessi tantissimi. Ed è un progetto che continua, si moltiplica, produce altre cose che poi magari aggiorniamo e vi diremo in seguito, però diciamo non è un progetto morto, è un progetto che è lì, che continua a lavorare sempre sulla comunicazione e continua, diciamo, a costruire questo genere di cose che possono essere utili anche per le esperienze comunicative di altre compagne.
Sì, a creare anche nuovi modelli. Esatto. nuove forme di resistenza che siano invece diffuse e non di nicchia. Ti ringrazio tanto per il tuo intervento e ci sentiamo presto allora per l'evoluzione di Mala Femmina.
Grazie, va bene. Buona giornata di lotta anche a voi.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao.
Allora, le streghe di tutta Italia, Europa e mondo quest'oggi dalle frequenze di Radio Onda Rossa e poi in streaming e a transizione di fase, Radio di Massa, Non so tra se nel mondo, Radio Blackout e Radio Onda d'Urto. Maratona radiofonica, tantissimi i gruppi che hanno aderito a questa giornata e a cui noi stiamo dando parola. In questo momento siamo nello spazio Donne Femministe e Lesbiche nella Rete e parliamo di blog.
Lotto, lotta.
Lotto, lotta.
24 ore di diretta radiofonica femminista e lesbica, non stop.
Col capello dritto in testa e lo sguardo a pugnaletto se ne va. Monta in tram e aspetta al varco chi la sfiorerà. E con la spunta lo metto, c'è cascato, zà. Una guardata, una bruciata, quel corco e non ci prova più. Tango della femminista. Tango della ribellion. Col sorriso un po' allupato e lo sguardo assatanato se ne va. Va per strada tutte l'ore, indoie pare chi la fermerà.
E sulle note di una grandissima canzone che è, se non sbaglio,
Tango della femminista.
Tango della femminista, sì, ho ben riconosciuto. Salutiamo Giorgia di Vita da Streghe, ciao!
Ciao, ciao a tutti.
Ciao!
Allora, ti chiedo di presentare il tuo blog, dirmi quando è nato e che cosa fate.
Allora, il mio blog sono io, me, myself and I, cioè sono solo io.
Ah, ecco.
Faccio tutto me. No, nel senso, sono in rete, collaboro con altri blog, però fondamentalmente è un blog personale. Nato a marzo del 2009. È nato proprio nel pieno periodo del velinismo in politica, non so se ve lo ricordate, che poi, cui poi ha seguito il boom del corpo delle donne e tutto il movimento che si è creato attorno alla il dibattito attorno alla rappresentazione delle donne sui media, anche perché ha un blog che si occupa principalmente di stereotipi di genere e di comunicazione di genere nei media. Che dirti, mi è piaciuto tanto perché prima avete messo Le streghe sono tornate e mi sono galvanizzata tantissimo perché mi piaceva troppo tanto, infatti ho detto speriamo che mi chiamino ora perché perché mi ci sento proprio, perché avevo voglia di parlare su queste note. Si chiama Vita da streghe perché per tanti motivi, innanzitutto perché la strega è, diciamo, lo stereotipo per antonomasia, cioè il pregiudizio che si è dato alle donne sulla base della quale c'è stata una vera e propria strage femminile, però anche perché è un termine nello stesso tempo molto molto bello, perché indica oggi la donna che si ribella un po', e le vere streghe sono quelle che sono degli esseri ribelli, liberi e poi molto in sintonia con le forze della natura, no?
Sì.
Quindi anche la rivalutazione di questo stereotipo oggi è molto molto affascinante.
Senti, ma che tipo di analisi, per chi non ha mai letto Vita da streghe, che poi invito ad andare a visitare, che è vitadastreghe.blogspot.com, che tipo di post vengono messi nel sito, visto che stai parlando di analisi dei media?
Guarda, è cominciato con l'analisi degli stereotipi di genere che venivano veicolati fondamentalmente dalla pubblicità, quindi analisi di pubblicità sessiste e segnalazione di pubblicità sessiste all'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria. Poi, nello stesso tempo, anche di segnalazione di pubblicità che invece non facevano uso di stereotipi di genere e quindi che erano meritevoli di essere portate ad esempio, pochissime, però c'erano anche queste. Oggi invece si è più spostato invece sulla rappresentazione, il veicolo degli stereotipi all'interno del linguaggio giornalistico, nei programmi televisivi, negli articoli, quindi nei media in generale, anche perché vorrei ricordare che c'è un altro blog in rete che di pubblicità si occupa tantissimo ed è sempre molto puntuale, che è il blog Un altro genere di comunicazione.
Sì, vero.
Un blog collettivo che fa già molto bene questo mestiere, quindi io sono andata un po' verso l'analisi più di altri tipi di media, di linguaggio. Nello stesso tempo facciamo anche delle campagne di sensibilizzazione o magari dirette proprio alle redazioni che fanno uso di stereotipi. Poi facciamo molte cose ironiche, cioè attraverso l'ironia si cerca di spiegare un po', di decostruire gli stereotipi. E poi si utilizza anche tantissimo la poesia, utilizzo molto la poesia per veicolare, sempre per sensibilizzare su questo tipo di problemi, che sembrano apparentemente dei problemi secondari, perché uno dice oddio con tutti i problemi che hanno le donne. In realtà io, avendo una formazione di comunicazione, so quanto la mentalità di oggi, che poi è fonte di radice di tutti i mali, della violenza, eccetera, eccetera, delle difficoltà che le donne hanno tutti i giorni, quanto questa mentalità sia in realtà prodotta, influenzata da una cultura di massa, dai mass media. E quindi so che agire sull'influenza che i messaggi e i modelli vengono veicolati oggi soprattutto dai media mainstream significa agire sulla mentalità che poi è la fonte e la radice, secondo me, della situazione arretrata in cui ci troviamo in Italia per quanto riguarda le donne.
Beh sì, se si considera che l'80% della popolazione italiana si informa attraverso la televisione, quindi vuol dire che ha solo ed esclusivamente la televisione come canale informativo, dobbiamo tentare di innalzare il livello della televisione, visto che il modo in cui viene raccontata e presentata la donna è veramente molto molto basso.
È basso, e poi guarda, non solo l'80%, dai recenti studi il 97% degli italiani guarda la televisione, perché non si pensava che con internet ci sarebbe stato poi una contrazione di questo del mezzo, dell'uso della fruizione del mezzo. Non è così, perché con l'avvento delle TV digitali e quindi con l'aumento dell'offerta, in realtà gli italiani guardano pure più televisione, poi anche perché ha cambiato il metodo di vedere la televisione. Oggi la TV si guarda anche molto su internet, si guardano in differita dei programmi, si guardano dei programmi scaricati, quindi in realtà è sempre molto pervasivo. E poi comunque gli stereotipi vengono riprodotti anche sulla rete in abbondanza.
Beh,
cioè,
certo.
Le principali testate online molto spesso non si esimono dal riproporre gli stereotipi nel loro linguaggio, nei loro articoli, nelle loro fotogallery, all'interno di un punt-puri che poi risulta essere molto, lanciare messaggi molto incoerenti tra loro, quindi da una parte la denuncia, i dati contro il femminicidio, la violenza sulle donne, però dall'altra magari fotogallery che presentano una donna oggetto piuttosto che articoli che la dipingono come tale, no?
Stai parlando di Repubblica per caso? Delle gallerie?
No, cui... Io non faccio nomi, però posso dire che sono quasi tutte, cioè tantissime testate fanno questo, capisci?
Sì,
sono direi, ci sono, a parte delle pregevoli eccezioni, però purtroppo io lo riscontro in tanti siti di informazione, ecco, questo sì, una cosa generalizzata secondo me dal mio osservatorio.
Sì, noi ti ringraziamo, ti ripresento di nuovo perché si fosse dimenticata che stiamo parlando con Vita da Streghe, un sito vitadastreghe.blogspot.com, con noi c'era Giorgia, alla prossima e niente, ci risentiamo,
presto.
A presto, va
grazie
bene,
a
ciao!
Grazie a tutti voi, ciao!
Col capello dritto in testa e lo sguardo a pugnaletto se ne va. Monta in tram e aspetta al varco chi la sfiorerà. E con la spunta lo metto, c'è cascato, za. Una guardata, una bruciata, quel corco e non ci prova più. Tango della femminista. Della ribellion, col sorriso un po' allupato e lo sguardo assatanato se ne va. Va per strada tutte le ore, indoie pare chi la fermerà. E con la spunta al bulletto c'è cascato, za. Una guardata, una bruciata, quel corco e non ci prova più. Aritango della femminista, tango della ribellion. Con la chioma sciorta al vento e il sorriso a tamo tanto se ne va. Fra la gente che cammina, che si intruppa e s'avvelena se ne va. De sta sola o in compagnia, gliene frega poco o niente, perché sa che se donna è una conquista, l'ha sgamato insieme a tante, chi la ferma più. Tango della femminista, tango della ribellion.
E allora torniamo in diretta, questa è sempre Radio Onda Rossa, un saluto anche alle radio che stanno rimandando il nostro segnale, Radio Blackout, Transizione di Fase, Non so tra se nel mondo e Radio di Massa.
Diciamolo però, Non so tra se nel mondo ci manda veramente nel mondo, quindi è un hola a todas.
Esatto, e siamo nello spazio femministe e lesbiche nella rete. Adesso vi proponiamo alcuni contributi che sono arrivati da compagne femministe e lesbiche che hanno delle trasmissioni radiofoniche come noi in Italia, e in particolare sono due gruppi quelli che vi proponiamo in questo spazio. Uno è Sguardi sui Generis, il laboratorio Sguardi sui Generis, che andremo ad ascoltare fra pochissimo una loro autoinchiesta sulla precarietà, quindi una serie di carrellate di voci su questo tema, e poi una trasmissione, una striscia di una trasmissione radiofonica che va in onda su Radio Cane, altra radio web milanese. E partiamo dunque con il laboratorio Sguardi sui Generis, e ricordiamo che loro hanno una trasmissione che si chiama Interferenze la domenica pomeriggio dalle 16 alle 17 a Radio Blackout, e questa è la loro autoinchiesta sulla precarietà.
Il laboratorio è nato nel 2010 all'Università di Torino da un seminario di autoformazione che si proponeva di approfondire e indagare molteplici questioni legate ai generi. Da lì un gruppo di studenti e studentesse ha formato un collettivo che, al lavoro di autoformazione, ha affiancato un progetto politico. L'obiettivo principale era costruire una soggettività politica capace di operare sia in ambito strettamente universitario che più in generale sul territorio cittadino. Sin dall'inizio il genere viene pensato come una lente, un punto di attacco strategico per una soggettività politica che si concepisce e vuole spendersi a 360 gradi. Ci sembra interessante spendere qualche parola sulla composizione del laboratorio, che è quanto mai eterogenea. Siamo studentesse e non, anche se nessuna di noi si identifica solo in uno dei due ruoli, studentessa o lavoratrice. Siamo donne, di età tra i 20 e i 30 anni, torinesi e fuori sede, con livelli di formazione differenti che vanno dalla maturità alle porte al dottorato di ricerca già ultimato. Siamo lavoratrici che sperimentano quotidianamente la precarietà, che implica anche l'intermittenza di periodi di lavoro e periodi di non lavoro, o anche solo, per le più giovani, la precarietà potenziale. Esperita come una promessa, una certezza nel pensare il proprio futuro. Alcune militanti anche in altri contesti, mentre altre impegnate unicamente nel laboratorio, eterosessuali e omosessuali. Questa eterogeneità è più che mai arricchente per le nostre riflessioni e per contribuire con...
Lotto, lotta!
Lotto, lotta!
24 ore di diretta radiofonica, femminista e lesbica, non stop!
La precarietà è un elemento esistenziale e politico imprescindibile del nostro presente. L'agiamo e la subiamo ogni giorno, in forme differenti e mutevoli. Come laboratorio Sguardi sui Generis abbiamo deciso di raccontare la nostra precarietà nel modo più semplice e schietto che ci venisse in mente. Biografie significa qui cercare nella propria soggettività individuale un nodo collettivo e politico. Narrarsi attraverso la propria esperienza, ma anche capire che la propria esperienza perde di significato senza una collocazione politica. Il risultato non è un collage, un'accumulazione retorica, ma una visione caleidoscopica della stessa realtà. Differenza e comunanza. Se i processi di formazione soggettiva devono essere immanenti, e noi lo crediamo, l'autoinchiesta non è stata una rappresentazione del laboratorio, ma una tappa
ho 18
della
anni.
Sua formazione. La, la, la.
Niña pequeña, chiquita, hermosa, preciosa, linda niñita, quédate así, sentada all'orillo del mare.
E allora stiamo ascoltando appunto l'autoinchiesta del laboratorio Sguardi sui Generi, se ci sono arrivati vari file, quindi stiamo capendo come è meglio intervallare tra l'uno e l'altro, ma insomma si tratta di un'autoinchiesta sulla precarietà e quindi una serie di testimonianze e riflessioni di voci diverse. E continuiamo ad ascoltarle.
La precarietà è un elemento esistenziale e politico imprescindibile del nostro presente. L'agiamo e la subiamo ogni giorno, in forme differenti e mutevoli. Come laboratorio Sguardi sui Generis abbiamo deciso di raccontare la nostra precarietà nel modo più semplice e schietto che ci venisse in mente. Biografie significa qui cercare nella propria soggettività individuale un nodo collettivo e politico. Narrarsi attraverso la propria esperienza, ma anche capire che la propria esperienza perde di significato senza una collocazione politica. Il risultato non è un collage, un'accumulazione retorica, ma una visione caleidoscopica della stessa realtà. Differenza e comunanza. Se i processi di formazione soggettiva devono essere immanenti, e noi lo crediamo, l'autoinchiesta non è stata una rappresentazione del laboratorio, ma una tappa della sua formazione.
Ho 18 anni e sono una studentessa all'ultimo anno di liceo scientifico. Nonostante il mancato approccio con il mondo lavorativo vero e proprio, la parola precarietà torna spesso a galla anche negli ambienti scolastici che frequento. Cosa farai dopo? Forse questa è una delle domande che mi vengono poste più frequentemente e, puntualmente, mi trovo in difficoltà nel trovare una risposta. Diplomarsi ad un liceo significa sempre dover continuare gli studi, poiché sei qualificato contemporaneamente in tutto e in niente. Sarà banale da dire, ma il futuro di noi studenti ci si presenta su un piatto d'argento, questo è vero. Futuro che però è pronto ad ossidarsi con un velo di instabilità fin dal primo momento. L'anno prossimo mi piacerebbe sicuramente apprendere e approfondire discipline che mi piacciono, che mi danno soddisfazione, ma mi rendo conto che spesso potrei essere costretta a dover condividere questi interessi con un lavoro del tutto estraneo. Un lavoro precario caratterizzato da un elevato tasso di ricattabilità. Mi permetto di far mie queste riflessioni, che non sono altro che l'osservazione di vite quotidiane di persone con cui condivido parte della mia vita. Persone laureate che lavorano in un settore troppo lontano da quello che potrebbe essere di loro interesse. E questo per cercare di pagare affitti o tasse troppo alti. Cosa farai dopo? Anche dopo queste righe non trovo una risposta. Ne avrei una adatta, per la domanda opposta però. Cosa non farai dopo? Mi piacerebbe non fare la studentessa lavoratrice precaria, questo sì, ma è davvero possibile sperarci.
Scrive il dizionario. Precario, aggettivo maschile, soggetto a venir meno, incerto, aleatorio, che rischia di volgere al peggio. Sinonimo maschile, colui che ha un rapporto di lavoro provvisorio e non garantito. Il termine, in tutte le sue sfaccettature, è quotidianamente sulla bocca di tutti, condizione caratteristica del nostro tempo, non per questo da accettare supinamente. Ho 25 anni, sulla mia carta d'identità c'è scritto professione studentessa, anche se esclusivamente studentessa non lo sono mai stata. Ho svolto molti lavori. Il mio curriculum, nonostante la mia età, è lungo il triplo di quello di mia mamma, che lavora da 30 anni in una piccola fabbrica, che negli ultimi 10 minaccia quasi quotidianamente di trasferire l'intera produzione all'estero. Non sono contraria a priori alla flessibilità, anzi, sono contenta di aver avuto l'opportunità di fare esperienze lavorative diverse. Quello che però non sopporto sono le condizioni di estrema ricattabilità che ci vengono imposte e soprattutto vorrei avere la possibilità di scegliere quando e se cambiare lavoro, invece di essere lasciata a casa perché dopo 2 rinnovi contrattuali il datore di lavoro, costretto ad assumere a tempo indeterminato, preferisce invece assumere una nuova tornata di precari e precarie. Lavoro da quando ho 19 anni, compatibilmente con i miei ritmi di studio. Forse sono una delle poche ragazze della mia età a non aver mai lavorato in un call center. Ho fatto solo un colloquio di gruppo per uno dei più conosciuti di Torino, in cui hanno chiesto a noi candidati di giocare ad un gioco di ruolo che si chiama la zattera, che consiste nell'immaginare una situazione catastrofica che costringe i partecipanti a fingere di dover prendere e partire, così su due piedi, potendo portare con sé solo 5 oggetti, scelti tra una lista formata da una ventina, messa a disposizione dal selezionatore. Lo scopo, valutare la capacità di persuasione del candidato e altre dinamiche di gruppo, dal momento che la lista dei 5 oggetti deve essere concordata, unica per tutti. No, grazie, non mi interessa. Mi è anche capitato di incappare in uno di quegli annunci affissi in bacheca all'università, in cui si ricercavano giovani studenti per svolgere la mansione di dialogatore, nel caso specifico per il WWF. Al colloquio si parte con l'importanza del saper lavorare in team, attitudine al dialogo con le persone, che bisognava convincere a lasciare il proprio numero di conto corrente, da cui sarebbe stata scalata ogni mese una cifra, come donazione. È difficile convincerle a lasciarti il numero di conto corrente. Devi imparare a capire le persone dal primo sguardo e scegliere la tattica giusta. Un rimborso spese ridicolo come fisso, il resto provvigioni. No, grazie, non mi interessa. Non sono mai stata disposta ad accettare qualunque cosa. Non credo che il lavoro sia un bene comune, credo che sia la dignità ad esserlo. Il lavoro mi serve per avere un reddito, imprescindibile. Non un rimborso spese, né provvigione. Poi è arrivato il contratto a tempo indeterminato. Faccio l'educatrice, ciò per cui ho studiato. Ho scritto una tesi sperimentale, incentrata sulla mia professione, che è stata molto apprezzata. Sono soddisfazioni, certo. Lavoro di notte e questo mi lascia anche il tempo per poter fare quello che mi piace, in primis politica. Dovrei essere molto felice, e in effetti lo sono stata fino a qualche mese fa. Poi la crisi in cooperativa. Si sa, un brutto momento, crisi del welfare, tagli al sociale, pagamenti in ritardo da parte della committenza. Non li leggete i giornali? Si comincia quindi con quell'incertezza, aleatoria, soggetta a venir meno, tipica della condizione di precarietà. Potrei iniziare ad inviare curriculum ovunque, questa volta scrivendo alla voce, istruzione, laurea triennale, entrando in quella fase molto stressante che credo abbiate provato tutti, quando si deve trovare un lavoro e lo si deve trovare in fretta. Oppure posso restare dove sono e cercare insieme ai miei colleghi delle risposte collettive a questa crisi, risposte che ci permettano non solo di tornare alla normalità, ma anche di migliorare alcuni aspetti. Per ora scelgo la seconda, senza farne una missione. Se non funzionerà, ripartirò da qui.
Ho 20 anni, studio al primo anno di scienze politiche e alloggi per me la precarietà è una promessa che mi viene fatta per un futuro più o meno prossimo. La promessa di fronte a tasse universitarie sempre più alte che diventeranno proibitive. La promessa di una facoltà che seppur con slogan accattivanti ti obbliga a passare per tirocini e ore di lavoro non pagate, perché sennò i conti dei crediti sul libretto universitario non tornano e alla laurea non ci arrivi. La promessa di fronte al tentativo, prima o poi, di andare ad abitare per conto mio. La promessa, o meglio la risposta, che troverò nel portare in giro un curriculum il più vario possibile, perché oggi bisogna sapersi reinventare. Ma chi mi fa questa promessa ha anche la bontà di propormi un'alternativa, almeno per un po'. Bello quel film, però magari me lo scarico. Mi piacerebbe venire al concerto, però 15 euro di biglietto. Dopo lezione mi fermo a studiare, però il pranzo me lo porto da casa. Beh, a me le promesse che suonano come una minaccia non piacciono. E allora, a chi sta immaginando questo tipo di futuro per me, una promessa, una vera, voglio farla anche io. Quella di assicurare che non ho perso e non perderò la voglia di lottare per cambiare lo stato di cose presenti e per costruirmi prospettive diverse. E so che siamo in tanti a dire che faremo di tutto per mantenerla.
Precarietà, libere associazioni mentali. Ben di Fastweb, non dire dei 50 euro in più. Se la vecchia piange, attacca. Se non fai almeno un contratto all'ora, ti faccio fare meno ore. Ti tolgo i turni. Prendi meno soldi, problemi tuoi. Non ho tempo per me, per te, per loro, per voi. Non ho tempo, e do tutto il mio tempo. Non ho tempo, e mi piace regalare il mio tempo. Io ingrasso, tu dimagrisci, scambiamoci i pantaloni. Voglio la stanza, nemmeno la casa. Non posso permettermela, la occupo, la stanza. Non lascio nemmeno lo spazzolino da te, tutto in una borsa, vado e torno, da 3 anni. 50 euro a Natale dai nonni, mi ammalo, non me lo posso permettere. Coppetta, cioccolato e panna all'LD, 1900 l'una, prendiamone 5, chissà che cazzo ci mettono dentro. Divertimento, frustrazione, intelligenza, cultura, caos. Il martedì il museo è gratis, il lunedì il cinema costa meno, al concerto scavalco, Gelmini, Tramonti, Cota, vi odio, il materasso era in strada, il preservativo è della Lila. Desideri, desideri, mille desideri, voglie, io voglio tutto, io mi prenderò tutto.
Racconto la mia storia, dentro e fuori i tempi che ci stanno attorno. Che la precarietà sia permeante ogni aspetto di questi tempi è fuori dubbio. Come lo è altrettanto che nulla di ciò che ci hanno raccontato ci prepara ad affrontarla. Hanno raccontato di sogni di serenità e vacanze e passeggiate festive, lavoro finalmente in settimana, casa, mutuo, famiglia, eccetera, eccetera. Ci hanno fatto credere che fosse l'aspirazione, tranquillo traguardo di un percorso di studi e di impegno. E poi via il pavimento da sotto i piedi. Vivete insoddisfatti, dei vostri lavori a scadenza e degli studi che non c'entrano nulla, della casa che condividete in cinque, dei consumi centellinati, di voi stessi, della vita che conducete, magari anche delle vostre relazioni. Ci rinfacciano quando, più o meno consciamente, posticipiamo il momento del fallimento, rimanendo a tempo indeterminato sospesi sul cordone familiare di salvataggio. Questi sono i tempi. La mia precarietà è una conquista, in questi tempi. Di lavori ne tengo in piedi almeno due. Uno per l'affitto, e l'altro perché l'ho scelto. Finisco l'università con un sacco di impegno e moltissima passione. Ho scelto l'impegno politico, come imprescindibile espressione di me. E poi suono, scrivo, e dipingo, e leggo. E soprattutto ho amicizie e relazioni. Mantenere tutto in piedi, altro che una conquista. Questi tempi di insoddisfazione vorrebbero dipingere la mia storia come la vita di una persona per nulla arrivata, o perlomeno non ancora. Io, assieme alla mia precarietà, arriviamo molto oltre. Oltre le tranquillità ed i traguardi. Tutt'altro che un elogio all'insicurezza perenne, voglio raccontare della nostra forza, di precari capaci di vivere non insoddisfatti, ma solidi delle nostre innumerevoli risorse. Consapevoli e coscienti che il fallimento non è in alcun modo in noi, ma nel paradigma che ci hanno proposto. Arrabbiati, sì, nient'affatto inaciditi e cinici. Determinati a riprenderci tutto e a costruire i nostri tempi. Quelli
a
che
quienes
noi
se atreven
vogliamo.
A decir que las mujeres y los hombres somos iguales, esperan que me comporte de acuerdo a sus caprichos o sociedad, lo siento, esa no es mi prioridad, no la es. Violencia engendra violencia, si la tienen en su mesa cada día nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas con productos de la muerte y del abuso. No pregunten por qué el cruce se puso como se puso al final. ¿Cuál? Diferencia esencial, da derecho al ser humano a maltratar o a...
E allora abbiamo ascoltato questa bellissima autoinchiesta sulla precarietà del laboratorio Sguardi sui Generis, le compagne di Torino che salutiamo e ringraziamo ovviamente.
Il carnivorismo è origine della guerra.
Femministe e lesbiche nella rete, lo spazio dentro cui vi trovate, la maratona radiofonica del martedì autogestito da Femministe e Lesbiche, da Radio Onda Rossa di Roma. Un saluto anche alle radio che ci stanno mandando in streaming, Transizione di Fase, Radio di Massa, due radio web e ancora Radio Blackout, che ovviamente salutiamo.
Domestica, economica.
E visto che appunto parliamo di radio web, vi proponiamo adesso un contributo che abbiamo preso da Radio Cane, una radio web. Ho il sito qui aperto, ma dovrebbe essere radiocane.info, comunque lo trovate con qualsiasi, sì, è così, motore di ricerca. Quello che vi proponiamo è una trasmissione di cui sono state fatte due puntate. Il titolo, la trasmissione si intitola Cabaret, sonata a Kreutzer, sono due puntate. Noi vi proponiamo la seconda, che troviamo particolarmente attinente alla giornata di oggi, autogestita da femministe e lesbiche in tutta Italia e non solo, abbiamo avuto collegamenti anche dall'Europa e dal mondo questa notte. Comunque vi proponiamo questa striscia che appunto sono delle riflessioni a cura di due compagne. La trasmissione e la prima trasmissione la trovate su radiocane.info, cabaret, cercate cabaret e trovate le due trasmissioni. Questa è la seconda, dura 11 minuti. Noi salutiamo anche le compagne che l'hanno curata.
A quienes se atreven a decir que la...
Welcome and bienvenue. Welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, just wie enchanté. Happy to see you, bleibe reste stehen. Willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, to Cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs,
Ciao a tutte e a tutti e bentornati a Cabaret. Eh sì, è passato un po' di tempo dalla prima puntata. Non solo una settimana come avevamo annunciato, buoni propositi nostri, ma hanno incontrato ostacoli previsti e imprevisti. Quindi possiamo dire che per il momento Cabaret è una rubrica non settimanale, a temporalità variabile, si spera in brevi periodi di intervallo tra una puntata e l'altra. Ed ora iniziamo. Buon ascolto e musica. Premessa. Abbiamo sempre tentato di assumere come significato dell'essere compagno o compagna una definizione data da una compagna tempo fa che abbiamo avuto la fortuna di ascoltare. La parola compagno o compagna per me ha un significato preciso e non riconosco come compagno o compagna chi non mette in discussione le relazioni di potere. Qualche tempo fa ci trovavamo in una di quelle occasioni che talvolta assumono le caratteristiche di un rituale tra compagni e compagne, le quali vengono chiamate assemblee. La discussione doveva essere discretamente noiosa, perché abbiamo iniziato a prestare attenzione a dei fatti del tutto secondari. Le scarpe di quello, il disegnino sul foglio, mi passi l'accendino, sposta il cane che mi lecca la faccia. Tra una cosa e l'altra, la nostra attenzione inizia a rivolgersi ad alcune parole, che continuano a ripetersi quasi meccanicamente, caratterizzando i vari interventi. Sostantivi ai quali soggiacciono concetti che raramente sono assenti dal lessico dei compagni e delle compagne, una sorta di piccoli salvagenti, che danno l'idea che talvolta vengano utilizzati soprattutto per non far affondare discorsi che galleggiano con difficoltà nel mare della discussione. Così sovrappensiero, tra un ghirigoro e l'altro, sentiamo emergere dal parlato le parole autonomia, auto-organizzazione, emancipazione, libertà di scegliere, indipendenza da qualcosa o da qualcuno, riappropriazione, quasi sempre accompagnata da autodeterminazione. Guardando le note sul foglio ci perdiamo a pensare. È incredibile come questo lessico ci appartenga, è come se venisse a costituire le linee guida del nostro stare al mondo. Ogni concetto rinvia scelte ben specifiche, posizionamenti individuali e collettivi. Due donne siamo questo. Due donne che chiacchierano durante un aperitivo. Una laureata e disoccupata alla soglia dei 40, l'altra sfigata studentessa ancora non laureata alla soglia quasi dei 30, disoccupata pure lei. Di realizzarsi attraverso il lavoro non se ne parla, le soddisfazioni stanno altrove. Ed infatti facciamo le babysitter, occupazione niente male. Lavoro di pomeriggio, così la mattina puoi dormire, il massimo dello sbattimento è cambiare qualche pannolino e soffiare un naso moccioso. Ti dà quel che ti serve, il resto te lo recuperi. Alla fine ingoi pure la contraddizione del classico lavoro di cura riservato alle donne e mal retribuito. Noi lo consideriamo un ottimo contraccettivo. Certo però che è un periodo un po' noioso, tanto che arriviamo a pensare di cercarci un altro lavoro, che ti occupi anche più tempo, ma che sia meglio retribuito. Ci darebbe un'autonomia economica maggiore, ma ci si presentano subito alla mente degli ostacoli. Siamo vecchie per il mondo del lavoro, siamo pure donne, anagraficamente in età da maternità. Non ti prende nessuno, c'è la crisi e la disoccupazione è alta.
proprio un bel momento per pensare di lavorare. Non lo vedi che tutti si auto-organizzano o almeno ci provano per sopravvivere alla crisi? Sempre fuori tempo. Siamo sempre fuori tempo. Oh, beviamoci sopra. Uno sbagliato, per favore. Sopra di noi un televisore trasmette il telegiornale. Quest'anno, con la crisi, alle donne verrà data una possibilità in più. A dirlo è niente meno che la ministra Fornero. Ci guardiamo alzando un sopracciglio. Veramente? L'intervista continua. Si parla di libertà di scegliere, come donne, una vita autodeterminata. Riappropriarsi della propria vita attraverso l'emancipazione economica, il mondo del lavoro, club esclusivo degli uomini. Alle donne, categoria sempre considerata marginale, va finalmente dato un posto al sole. E tutto questo senza doversi mutilare imitando l'uomo, ma valorizzando le nostre caratteristiche. Finalmente la vittoria delle quote rosa. Il femminismo come un'associazione di categoria che può contrattare quote di rappresentanza nelle commissioni di pari opportunità, nelle istituzioni e negli enti. Donne di tutta Italia, singole unità produttive ora in disuso, armatevi e partite, sembra dire la ministra. C'è bisogno di voi. Un brindisi, c'è bisogno di noi. Purtroppo per la ministra Fornero non saremo dalla stessa parte.
Siamo in una piccola stanza, non troppo illuminata e molto, molto, molto fumosa. Un altro incontro, un'altra assemblea, questa volta solo donne. La questione è molto sentita, concitazione, trambusto e visi arrossati. Il problema che si pone, compagni, è molto grosso. La nostra sottomissione, di alcune, all'estetica dominante del patriarcato. Sono tempi di crisi. I canoni estetici di un certo tipo di bellezza sono esempi di adeguamento al canone patriarcale. Che i compagni uomini abbiano degli slittamenti in questo senso, dice qualcuna, è intollerabile, ma tutto sommato spiegabile. Ma le compagne no. Vittime di quest'ottica dominante non devono esserne schiave. Strappare dalla propria pelle questi segni, riabilitare il brutto come negazione del bello, sui nostri corpi disegnare il rifiuto. Un canone di riconoscimento, un canone caratteristico, uno giusto ed uno sbagliato. Solo così saremo finalmente libere, riappropriate del nostro corpo e della sua immagine.
Sala fumosa e piena di uomini e donne, si discute la tipologia di corteo da adottare, di lotta o comunicativo. La voce che interviene è per un corteo comunicativo. Sottolinea che un corteo che si possa dire tale deve dare l'impressione e la sicurezza che vi possano partecipare donne, vecchi e bambini. Niente attimo di silenzio. Nessuna o nessuno che trovi da ridire. Le parole proseguono fluide. Ora sì che ci sentiamo decisamente confuse.